Io ne ho che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Ed eccoci qua con la nostra sigla distopica, Bastioni di Orione, come quasi al solito ogni giovedì sera dalle 20 alle 21 per raccontarvi un po' quello che succede di fuori dei confini italici. Ciao Adriano.
Oh, eravamo partiti da Frank Zappa per fare la sigla e poi è finito Varese, vabbè, era il suo mito. Vabbè, ci sta.
Era destino. Oggi abbiamo in programma, insomma, di darvi un po' di informazioni. Innanzitutto sulla questione dei migranti, perché abbiamo un collegamento che dobbiamo fare con le Isole Canarie appena i nostri potenti mezzi ce lo consentiranno, con Mirka, che è una compagna che sta seguendo le tracce dei migranti e che ci dirà qualcosa a proposito delle condizioni materiali di vita nei campi dei migranti e di quello che c'è dietro il percorso doloroso che fanno tantissimi uomini e donne dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo verso la fortezza Europa. Poi ce ne andremo in Etiopia, dove cercheremo di raccontare quello che sta succedendo, la guerra in corso, ormai i soldati tigrini e gli Oromo sono a 400 chilometri dalla capitale di Addis Abeba, e ci aiuterà in questo Matteo Dominioni, che è uno storico torinese che peraltro ha approfondito la struttura del colonialismo italiano in quelle terre. Cercheremo anche di dare, come dire, una prospettiva storica agli eventi che si stanno susseguendo in Etiopia, e poi ce ne andremo in America Latina, nel Cono Sur, dove ci sono delle elezioni molto importanti in Argentina, e ce ne saranno a fine settimana le presidenziali in Cile, dove peraltro è in corsa il candidato della sinistra Gabriel Boric, che è un giovane di 35 anni, la sinistra che peraltro ha vinto le elezioni che riguardavano la costituente, ma naturalmente le alternative a Boric sono costituite da un oscuro personaggio legato al vecchio regime. Quindi ne parleremo col nostro amico Somoza, guardo appunto a quello che sta succedendo in Cile, allo scontro fra Boric e il fascista José Antonio Kast. Allora, siamo riusciti a riprendere il collegamento con Mirka alle Canarie.
Tu ti trovi lì ovviamente non per turismo in mezzo all'Atlantico. Innanzitutto tu hai già passato esperienze di vari altri luoghi del genere, cioè di luoghi di transito dei migranti. Sei stata a Moria, a Biaccio, o comunque in Bosnia. La prima domanda che mi è venuta in mente quando Paola mi ha detto che andavi lì è chissà che differenze ci sono tra tutti questi posti di transito dei migranti e quali sono invece le cose che si ripetono in bene o in male, per lo più in male, immagino.
Vabbè, più un po' in male, un po' in bene, sì, va bene. Cominciamo da questo. Allora, sì, io sono stata a Moria, non a Biaccia, a Sarajevo. Conosco tanta gente che è stata a Biaccia, anche a Sarajevo, un campo di transito comunque, sempre in Bosnia, è sempre sulla rotta balcanica, sì, chiaramente, arrivano dalla Grecia, poi passando a Sarajevo stanno un po' di tempo, poi dopo vanno a Biaccia e sono già sulla rotta. Sì. Ok, o a Lipa, sì, o a Vela Kladuša. Sì. Ok. Allora, la differenza che ho visto in questi campi qua, vabbè, vogliamo fare un, la classifica degli orrori. Moria in testa, ecco. Moria è sempre in testa, dappertutto. Anche dalle... sì, è stato il peggio. Adesso a Moria sono restate pochissime persone, perché tante sono state spostate dal governo greco nei campi di vicino ad Atene, e io sto in questo momento perché ho contatti sempre che fanno davvero la fame, tutti i campi intorno ad Atene e a Salonicco, e tanti altri sono andati sulla hanno iniziato la rotta, o altri invece sono riusciti a raggiungere l'Europa per i congiungimenti o per mille altri motivi. Moria infatti sta sparendo come luogo, come l'ho conosciuto io l'anno scorso, e lì direi che il primo premio dell'orrore va a Moria. Poi metterei appunto anche dai racconti, perché, ma ne abbiamo già parlato, cioè perché era un campo di tende innanzitutto, davanti al mare, stavano come prigionieri in questo campo, famiglie, donne e bambini, tutto divisi solo per nazionalità, a far niente tutto il giorno, vabbè, ma in tutti i campi profughi è così purtroppo. Stava male perché veramente in balia degli elementi, nel senso che quando fa caldo, essendo in Greta, si muore di caldo, e poi invece quando c'ero io, ad esempio, mi sono beccato una tempesta e sono volate tutte le tende, quindi il giorno dopo sì, erano lì coi sacchi, vabbè, con coperte e tutto, a risistemarsi le tende, alcune erano proprio volate, poi il cibo era orribile, vabbè, adesso non vorrei parlare di quello, comunque direi che è stato il peggiore. Il campo che ho visto a Sarajevo invece era proprio gestito dall'OIM, era un campo di transito, ma non so, era anche un po' l'atteggiamento diverso dei locali, perché questo è importantissimo. Anche a Moria, finché erano in pochi, non li trattavano male. Quando erano così tanti da mandare via i turisti sull'isola di Lesbo, che è molto piccola, a Mitilini, che è la capitale, che è molto piccola, è chiaro che è nato il razzismo, perché purtroppo noi esseri umani siamo fatti così. A Sarajevo ho visto una differenza, diciamo che i bosniaci non, beh, il campo era anche molto al di fuori dalla città, non dava fastidio e non si vedeva tanto circolare i migranti in strada. E poi anche forse gli abitanti di Sarajevo hanno anche vissuto una guerra, sì, è vero che è passata, però hanno già avuto tantissime ondate di migrazione e loro stessi sono migrati tantissimo, anche se questo non vuol sempre dire. La situazione che ho trovato alle Canarie direi che è la migliore delle tre, e lo dicono anche i ragazzi, perché poi mi baso chiaramente non sulle mie pallide impressioni, perché noi volontari stiamo poco da tutte le parti, no? Qualche settimana. Invece si parla con i ragazzi e con i volontari che lavorano qui. Allora qui noi siamo in contatto con un'assemblea di appoggio a migrantes, non posso neanche definire l'associazione, è un movimento di base creato dai cittadini proprio l'anno scorso, è nato nell'ottobre del 2020, perché lì sembra che ci sia stata la grande ondata l'anno scorso nell'ottobre del 2020. Perché questo? La rotta atlantica ormai è in auge da molto tempo, certo. Anche se poi in Italia non si sa niente.
Sì, non se ne parla affatto.
No, non se ne parla per niente, vabbè, ma sappiamo benissimo, no? come sono i media, non voglio parlare di questo perché voi siete in radio e siete un media anche voi. Comunque, ben diverso, però non voglio... no, comunque sappiamo, ad esempio adesso si parla della Polonia, non si parla più dell'Afghanistan, quindi sappiamo come sono le ondate di notizie, sì. In Italia.
E non si è parlato della Lituania, che dove era successo più o meno la stessa cosa.
Infatti, ma sappiamo come sono le notizie. Quindi delle Canarie non si parla, tanto è vero che quando io ho cominciato a fare la raccolta di soldi, come faccio sempre tra amici, perché è chiaro che devo... se vai in un campo profughi porti anche dei soldi, tra amici tutti mi hanno detto: ma cosa vai a fare alle Canarie? Ma non sei la tipa che va in vacanza alle Canarie, quindi che ci vai a fare? Ma guardate che è lì a spiegare tutto, ho mandato video, tutte le mie varie chat, ho raccolto molti soldi tra gli amici come sempre, però dovendo spiegare tutto. E allora questo ancora di più mi ha fatto pensare che bisogna proprio andare nei luoghi che nessuno conosce per farli conoscere. Ma la cosa terribile è che non si parla delle Canarie neanche in Spagna, perché è una, questo mi hanno detto i volontari che stanno qui, chiaramente, perché è una vergogna anche lì, cioè l'isola di Tenerife, io non, nella mia vita non ho mai pensato di andare in vacanza a Tenerife o di venire a Tenerife, adesso che ci sono è tutta un'onda di gente che cammina, che fa trekking, che va su al vulcano, quindi è chiaro che ma sì, certo. Io sono rimasta veramente stupita di tutto questo, perché non ci avevo neanche mai pensato. Comunque se tu cominci a vedere troppi grandi migranti in giro, i turisti non verranno più, ed è per questo che la Spagna, chiamiamola penisola come la chiamano loro, no? La Spagna continentale, sì, cerca di nascondere abbastanza questo fenomeno e anche di mandar via i migranti di qua e di mandarli in Spagna, appunto, dove alcuni sono contenti perché hanno più passaggi verso la Francia, ricongiungimenti o Germania, vi dicendo. Altri no, perché mi dicono che qui c'è più lavoro e non solo, che finora, perché questo è il problema, finora i locali li hanno trattati abbastanza bene, quindi, perché non sono tantissimi.
Quindi il tratto distintivo è un po' questo, che in altri posti, compresa anche Ceuta e Melilla, i migranti vengono maltrattati, mentre invece alle Canarie vengono perlomeno tollerati, ecco.
Tollerati sì, adesso, però allora facciamo subito mettiamo due cifre perché così ci capiamo. Tutte le Canarie, le 5-6 isole, non mi ricordo bene, ogni anno diciamo che sopportano il peso, per loro sarà una gioia, di 15 milioni di turisti. Ok? In un anno, ogni anno, che portano soldi, vi dicendo.
Certo.
Dall'anno scorso ad oggi sono arrivati 23.000 migranti. Allora, vi sembra un'emergenza 23.000 migranti?
No, certo.
In tutte le Canarie. Allora, domenica sono andata a un convegno appunto dei volontari dove dicevano che in realtà questa non è un'emergenza, non è affatto un'emergenza, perché intanto emigrare è un diritto, quindi è giusto che le persone vadano a trovare un luogo migliore, solo che mal gestita, tanto è vero che il rappresentante di questo gruppo di volontari ha detto una frase veramente illuminante, che ha detto, aspettate un attimo, perché io ho un quaderno pieno di appunti, ha detto questo, questi li chiamano campi di accoglienza, campamenti, sì, di accoglienza, che vuol dire accoglienza, no? Dice, ma la parola accoglienza è un insulto al significato della parola accoglienza, perché non li trattano, chiaramente, qui non si parla di locali, si parla di governo, che li ha chiusi nei campi, di cui poi parleremo. E lui diceva, in realtà non esiste il problema Canarie, perché sono pochi, però non è che per questo non ne parlano, esiste il problema rispetto al turismo e rispetto al governo spagnolo, perché la Spagna da tantissimo tempo, come voi sapete, ha chiuso le frontiere e il primo orrore è stata la chiusura di Ceuta e Melilla, sapete, no? Che certo, ci sono le barriere con il filo spinato, quindi quando si chiusa completamente la rotta di Ceuta e Melilla, i ragazzi del subsahariani hanno cominciato a passare di qua, i primi erano pochi, e poi dopo chiudi la Libia, perché ormai tutti sanno che non si può passare, e poi se ci pensi dal Senegal, dalla Mauritania, fare la rotta balcanica è un'assurdità, anche se poi io a Mori ne ho visti di maliani, però più che altro erano congolesi, perché i congolesi fanno il volo fino in Turchia, poi dopo col gommone arrivano a Moria, ok. Certo. Invece qui i congolesi manco uno, qui sono tutti subsahariani, sono molto più vicini.
Ecco, in maggioranza rotta sono senegalesi, ivoriani.
La maggioranza sono senegalesi, qui mi sembra di essere a Dakar, che è una città sì, che conosco, ti sì, giuro.
Oh, San Luis, partiranno da San Luis probabilmente.
Arrivano da San Luis, d'Hambur, principalmente quelli che ho incontrato. Poi e fanno, pensa, un viaggio di 8 che è previsto per 6 giorni, ma arriva sempre 8-10 giorni, ammassati in quelli che loro chiamano le pirogue, sì, chiamano i francesi, gli spagnoli chiamano la spatera. E pensa che in una piroga, se grande, ci stanno in 160 persone. Non so come, non oso immaginare.
Sì,
okay. E invece, se sei più piccola, ci stanno 80, più o meno la metà, 80 persone. Poi, come tutti sappiamo, questi viaggi costano tantissimo alla famiglia, perché sapete che quando decidono di partire, oggi un ragazzo mi diceva, ho trovato il momento adatto di dirlo a mio padre, perché adesso tutti hanno paura, no? Affrontare il mare, anzi, il mare, l'oceano, si sa cos'è. Ma quando i genitori dicono di sì, e il marabù dice di sì, perché qui sono delle storie incredibili, il marabù gli dice il giorno in cui possono partire, sto parlando dei senegalesi in particolare, che conosco meglio, loro devono vendere dei terreni, fare una colletta in tutta la famiglia, quindi ci vuole del tempo per preparare il viaggio, non è che si parte così. Comunque sono senegalesi, maliani, Guinea Conakry e un pochino Guinea spagnola, principalmente. Poi ci sono i marocchini, che sono però anche nei campi, sono sempre divisi, perché per motivi vari. Cioè,
sì, verranno dal Sahara spagnolo anche, cioè dal Sahara.
E vengono sì, parecchi anche dal Sahara spagnolo e gli altri anche dal Marocco, perché non possono più andare senza Melilla. Ma anche nei campi l'Africa nera con l'Africa bianca sta divisa. Voi sapete che i marocchini, certo, non si ritengono,
sì,
africani.
Sì.
E quindi, stanno divisi. Ovviamente anche le tende sono per nazionalità, ma questo l'ho già visto ovunque, ma chiunque di noi insomma farebbe questo, ti metti con i tuoi conterranei. Quindi queste sono le differenze, direi che alle Canarie si sta meglio, ecco.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, questi ragazzi una volta arrivati lì alle Canarie riescono poi da lì a passare alla terraferma, fanno un percorso per cui riescono ad avere un permesso di soggiorno o rimangono lì in questo limbo?
Sì, sì. Allora, ad esempio ne ho accompagnato uno all'aeroporto l'altro giorno che andava a prendere il permesso, lui era riuscito ad ottenerlo, era già qui da un anno. Alcuni sì, alcuni lo ottengono e quindi vanno, passano per la Spagna e poi, come ti dicevo, raggiungono le altre nazioni più ricche dell'Europa. Altri restano qua perché alcuni che ho conosciuto dicono che si sono trovati bene perché hanno trovato dei piccoli lavori. Io ho conosciuto uno che fa il panettiere, per ora lo fa in nero, però quando avrà il permesso potrà farlo anche non in nero. Poi dicono che si trovano bene, un po' per il clima, un po' per la gente, non lo so. Tanti, io ho trovato tanti ragazzi che vogliono restare, tranne quelli che hanno ricongiungimenti da fare.
Certo.
E quelli no, quelli che vogliono andare in Francia perché hanno parenti e amici, no, quelli no, non vogliono restare.
E, insomma, se non ci fossero tanti migranti potrebbero trovare lavoro nel settore turistico.
Ma sì, sicuramente il settore turistico, perché alcuni parlano lingue, ma sì, potrebbero. Conta che tanti di loro vengono dalla costa e sono pescatori, altri sono agricoltori, ma nelle Canarie si coltivano ad esempio banane e un sacco di altre cose. Sì, potrebbero, perché le Canarie non sono così popolose come la Spagna. Come la Spagna continentale, intendo.
Senti, immagino che però non esista un modello di integrazione o un percorso, diciamo così, organizzato rispetto a questa possibilità che le Canarie non siano solamente una terra di passaggio, ma anche una terra dove possono fermarsi questi migranti.
Non credo, sai. Finora nessuno dei volontari mi ha parlato di questo. Sono talmente presi a insegnargli lo spagnolo cosa prima, ad accompagnarli dal dentista e come abbiamo fatto anche noi e all'aeroporto, oppure cioè a seguirli così, che non credo proprio, perché voi dovete pensare che in realtà questa assemblea di appoggio a migrante si è creata l'anno scorso e sono un gruppo di cittadini normali, non è un'associazione, capisci, non ha fondi di nessun genere, neanche, e mi hanno spiegato che neanche vogliono, perché per adesso vogliono disporre del loro tempo e anche dei soldi che arrivano dai volontari, sempre dai cittadini semplici, senza dover avere pastoie burocratiche, anche se poi noi con la nostra mentalità, noi veniamo da percorsi qua di associazioni e gli abbiamo detto ma come, ma non chiedete fondi, ma non cercate di unirvi in associazione, così. Però loro per adesso, è soltanto da ottobre scorso che si sono riuniti, lavorano con chat, si sentono sulla chat e basta, quindi no, ti direi che non esistono questi percorsi di integrazione, oppure io non ne sono ancora venuta a conoscenza.
Avevi accennato prima al fatto che siamo una radio e quindi ci sono i media, sono
sì,
sempre un po' particolari. Mi avevi anche però detto che c'è una radio,
sì,
da quelle parti che ha
sì,
una
mi
storia particolare.
Una bella storia. Sì. Mi sono preparata quella bella storia da raccontarvi. Allora, me l'ha raccontata ieri, non la sapevo. Ecco, no, perché bisogna dire una cosa importante. Qui in un posto piccolo come Tenerife ci sono ben tre campi transitori. Uno è, infatti bisogna cominciare a dire questo, l'Astraises è solo per gli uomini. E ci sono andata oggi ad aiutare un po' a insegnare lo spagnolo perché avevano bisogno, perché un maestro ha mal di gola, quindi siamo andati anche noi. E poi c'è un altro campo che è Las Canteras, ci sono solo passati davanti e anche lì sono uomini e basta, perché poi arrivano quasi tutti uomini. Poi c'è un terzo campo che è un ex carcere del Santa Cruz, la capitale, dove ci sono donne e bambini. E lì c'è il problema, perché quando arrivano qua donne, bambini, famiglie vengono separate,
sì.
Mentre a Morio questo non l'ho visto e neanche a Sarajevo, qui le famiglie vengono separate, diciamo che di famiglie ne vengono pochissime, perché quali bambini possono affrontare 8 giorni in mare, però noi sappiamo che ci sono anche quelli che lo affrontano. Quindi,
un po' come faceva Trump in Messico, con il confine con il Messico.
Esattamente, come faceva Trump in Messico, quindi gli uomini vanno da una parte e le donne restano da un'altra parte con i bambini. Ma qual è il problema? Che fino a ottobre scorso tutti quelli che arrivavano, le donne venivano separate dai bambini per un bel po' di tempo, perché la Spagna aveva paura della tratta dei minori. Quindi che facevano? Aspettavano il DNA, ma qui non è così veloce il DNA. Perciò addirittura strappavano proprio i bambini, ma anche quelli allattati alle mamme, li mettevano in un centro gestito sempre dalla Croce Rossa. Questo problema non era stato evidenziato perché i casi erano pochi, venivano così poche mamme e bambini in realtà che pochi ne avevano parlato. Finché un giorno una mamma a cui avevano tolto il bambino piccolissimo fece una denuncia sui social, perché non aveva, l'ha messo su Facebook e tutto. E questo venne all'orecchio di un periodista, di un giornalista della radio, di Cadena Ser, si chiama questa radio, Cadena Ser. Lui sollevò, lo diffuse per radio, e sollevò una tale protesta tra i cittadini che fece cambiare la legge. Adesso le mamme stanno con i bambini, se prima, cioè fanno la prova del DNA, ma non sono separati, che è un obbrobrio. Quindi, ti dicevo, esistono anche buone pratiche di giornalismo che fanno addirittura cambiare una legge.
Cercheremo di prendere esempio.
Anche le radio serve.
Vabbè, anche voi fate grandissima informazione, anche voi fate bene. Senti, comunque Cadena Ser.
Leggevo che c'era stata anche una certa reazione da parte dei partiti di estrema destra come Vox Canaria rispetto alla presenza di migranti, e c'era stata anche una sana reazione della rete antifascista rispetto a queste forme di xenofobia che si erano manifestate.
Sì, è vero, sì, certo che ci sono stati fascisti, come da noi è chiaro, e c'è stata la reazione di parte della popolazione, effettivamente sì, soprattutto alle Canarie che, come vi dicevo, più che la penisola, sono persone, io direi, solidali. Poi ieri ho incontrato, sarebbe un altro bel episodio, vabbè, non abbiamo tempo, comunque, cioè voi non avete tempo, lo racconto un'altra volta, no? Di persone che sono andate a cucinare davanti al campo. Quello che mi hanno detto, la popolazione è solidale. È vero che ci sono dei gruppi di fascisti che però non ce ne sono tanti qua, è più in Spagna che si fanno queste cose, anche contro i migranti delle Canarie, certo. Però da noi, cioè, non mi risulta che ci sia un Salvini, ecco, quello non me ne hanno parlato forse ancora.
Meno male.
Vabbè.
Sì, finora non ne ho sentito parlare.
Magari troverai qualche notizia di questo tipo per martedì, che devi parlare nuovamente nella trasmissione Black In.
Sì, magari un po' di storie di vita, perché sto raccogliendo anche un po' di storie di vita, parlerò più di quello, e magari racconterò la storia delle due cosinere che ho conosciuto ieri.
Quella che stavi per bruciarti prima.
Infatti, no, teniamola
per martedì.
Stavi per spoilerare, poi per fortuna. Bene.
Va bene.
Mica, noi ti ringraziamo, insomma, di questa informazione, di questa testimonianza.
Grazie.
E niente, ci sentiamo prossimamente, insomma, sì. buona permanenza.
Tanto rimani lì per un po'.
Ancora un po', sì. Grazie, tanto vi mando le foto. Va bene, grazie a voi che fate questo servizio, perché è molto utile. Anzi, guarda che ci pregano sempre di parlare in Italia, di parlare dappertutto, e anche in Spagna, perché appunto si vuole mettere la polvere sotto il tappeto.
Sì, vabbè, come un po' dappertutto.
Infatti. Va bene,
va ragazzi, bene.
Grazie di tutto. Ciao.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Io sono Salsa Muffin vecina, sina. Música revienta el cemento. Tú no me conoces, pues yo soy el sargento. Este ritmo viene con sabor y sentimiento. Déjate llevar y verás que yo no miento. Este ritmo lleva pólvora por dentro. Dispara melodías y la clava en el centro. Esto es cierto y acierto cuando digo que mi música revienta el cemento.
Cumbia, raga, dancehall con son. Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Uptown, downtown, la rumba ya empezó. Valencia, Bogotá, pasando por Guantánamo, de Monterrey hasta el DF, vía lindo Jalisco, de Santiago hasta La Habana, pasando por Quito.
Abre la puerta, Tomás, y apaga la televisión. Salsa Muffin en la casa, raga, con cumbia y con son. Abre la puerta, Tomás, y apaga la televisión. Salsa Muffin en la casa, raga, con cumbia y con son.
hacen de la conexión.
Yo soy salsa, muffin, vecina, y sabe, yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, yo soy cultura. Soy salsa, muffin, vecina, y sabe, yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, soy cultura.
Todo esto en nuestro barrio puedes ver en cada esquina. El volumen bien alto sonando por las bocinas. El DJ girando los ritmos con una tentarima. Todo el mundo bailando y vibrando con nuestra rima. Muffini, 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 raga. Muffini, 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 muffini.
Muffini, 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 salsa. Muffini, 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 muffini.
Muffini, 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 raga. Muffini, 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 muffini.
Muffini, 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 cumbia. Muffini, 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 muffini.
Allora ritorniamo in diretta a Bastioni di Orione, quindi cambiamo anche, come dire, argomento per parlare dell'Etiopia. Ne vogliamo parlare con Matteo Dominioni, storico, autore di molti libri sul colonialismo italiano. Pronto Matteo, ci sei?
Pronto, ci sono.
Perfetto, ciao. E allora, quello che sta accadendo in Etiopia, insomma, è un'accelerazione veramente impressionante della guerra, perché sta coinvolgendo altre regioni come l'Amara e l'Afar. Ormai le truppe Oromo e Tigrine si trovano a 400 chilometri da Addis Abeba. Sembra ormai che la situazione che è esplosa solo un anno fa si sia totalmente capovolta, e sembra anche in qualche modo di rivedere un vecchio film, quello che poi portò alla caduta di Mengistu.
Sì, sai, alla fine un ciclo si è chiuso, perché la guerra cominciata lo scorso anno è stata una cosa diversa, però diciamo che il ribaltamento della situazione, come tu hai detto, francamente non stupisce, perché condurre una guerra di questo tipo significa non concluderla in tempi brevi. Quindi la questione si sta allargando, perché nella costruzione del nemico interno se ne sono sommati altri che erano attivi o non lo erano da anni.
Secondo te Ahmed in qualche maniera ha sottovalutato la capacità del fronte tigrino di rispondere all'offensiva da lui scatenata, nel senso che comunque i tigrini erano abituati alla guerra di guerriglia in un territorio che peraltro conoscevano a menadito, e poi probabilmente forse anche l'uso scriteriato delle milizie Amara, insomma, ha portato a tutta una serie di vessazioni nei confronti della popolazione, che non ha fatto altro che far ingrossare le file del TPLF.
Sì, però appunto credo che a un certo punto, se tu conduci una guerra e la politicizzi su un piano di tipo estremamente nazionalistico, fino anche etnico, non puoi che creare un fossato sempre più profondo con la tua controparte, mettiamola così. E se in questa situazione altre difficoltà stanno alla base di altre opposizioni che iniziano a muoversi, ecco, si è costruito un nemico forte e ha reagito, e a questo se ne sono sommati altri. Però appunto credo che come altre guerre dell'epoca contemporanea che abbiamo sotto gli occhi, insomma, quando si ha un certo progetto è ben difficile cercare di vincerlo politicamente. Ecco, questo dobbiamo dirlo del presidente etiopico, che ha perso anche politicamente, soprattutto politicamente ha perso dal primo giorno dell'inizio della guerra in Tigray, francamente.
Quando si tenta di fare una blitzkrieg come aveva tentato via Med. Certo che comunque anche prima io ho cercato anche di capire meglio quando avevano dato il premio Nobel, non si sa bene su quali basi, che in fondo aveva molti nemici, quindi poteva aspettarsi che riuscissero a superare le divisioni tra loro e fare un fronte comune, con persino gli Oromo, l'etnia da cui lui arriva, avevano già protestato contro di lui, e quindi anche solo il fatto che fosse riuscito ad allearsi agli Eritrei dopo tanti anni di guerra forse non poteva bastare, insomma, per contenere tutto questo fronte di persone, di etnie che non erano d'accordo con lui.
Ma guarda, il premio Nobel ad Abiy è sicuramente discutibile, però dobbiamo dire che la sua politica è stata in principio inclusiva e, diciamo, di rottura rispetto alle politiche precedenti, rispetto ad altri esempi che abbiamo di stati di quell'area geografica del Corno d'Africa. Non ho ben chiaro se il suo cambiamento è stato dettato dall'essere fondamentalmente un uomo autoritario o se ha dovuto mediare con delle opposizioni interne, delle forze, facendo prevalere quelle più intransigenti e anche l'esercito. Però ecco, siamo nell'ambito delle ipotesi, perché insomma faccio anche fatica a vedere uno come Abiy debole che in questa mediazione faccia delle concessioni decisive.
Secondo te non si arriverà, diciamo così, a una ricomposizione o un accordo che consenta poi a Ahmed di uscirne in qualche maniera da questa situazione in cui si è infilato, nel senso che poi anche il suo progetto, il progetto del Partito della Prosperità, è un progetto che tende sostanzialmente a centralizzare il potere ad Addis Abeba e soprattutto tende ad escludere quella che è sempre stata un aspetto, come dire, di molteplicità dell'Etiopia. L'Etiopia ha una costituzione che del 1995 che addirittura prevede la secessione delle singole dei singoli popoli che compongono questo mosaico. Quindi apparentemente il progetto di Ahmed tende un po' a una sorta di reductio ad unum, insomma, di questa molteplicità, e anche questo probabilmente è un progetto senza via d'uscita.
Partendo da quello che dicevi all'inizio, credo che lui politicamente sia ormai non più sul livello di quando si è insediato, ecco. Non dico che sia finito, ma ecco, non escluderei che si faccia da parte. Ora come ora, l'unica via d'uscita, però è tutta in salita il percorso, è quello di aprire delle trattative di pace, perché di fatto la guerra è sempre più alle porte di Addis Abeba. Oggi ci sono stati degli scontri piuttosto accesi a 160 chilometri, e quindi c'è bisogno di aprire delle trattative e di rivedere questo aspetto della Costituzione etiopica, che è il diritto alla secessione concesso a ogni nazionalità, che è francamente una cosa delirante. Fare uno Stato federale su base etnica, dando la possibilità a chiunque di staccarsi nel momento in cui non ritiene. Quindi la cosa da risolvere è questa, ma non lo si può fare in maniera eccessivamente discontinua, ma non si può neanche trascinare la questione. Di fatto in questi anni è andata un po' bene a tutti, no? Che ci fosse questo aspetto del diritto alla secessione, perché da una parte si poteva incolpare di certi aspetti la gestione precedente, e quindi anche presentare i problemi attuali come qualcosa che ci si è ritrovati.
E quanto di questo groviglio è attribuibile al colonialismo, quello storico e anche quello successivo, o alle potenze esterne al Corno d'Africa, e quanto possono contare queste per risolverlo, o comunque per non aggrovigliarlo ulteriormente?
Allora, io sono uno studioso del colonialismo, ti dico assolutamente nulla. Anzi, quando prima ho detto che si è chiuso un ciclo rispetto alla guerra iniziata lo scorso novembre, perché stiamo parlando di cose attualissime. Non so, ti faccio un esempio, per gli italiani di fine 800, nelle memorie dei prigionieri di Ago, di chi andò giù a combattere, si parla di tigrini, non ci sono gli abissini o gli etiopici. Quindi per noi all'epoca gli abissini e gli etiopici, per quello che avevamo visto e incontrato e con cui ci eravamo scontrati, erano i tigrini. Quindi gli tigrini sono nella memoria fino a un certo punto pienamente parte dell'Etiopia. Oggi stiamo parlando di cose diverse, direi che potremmo parlare di nazionalizzazione delle masse come fenomeno nella gestione da parte del potere centrale, ma anche da parte dei tigrini, che il loro potere centrale nella loro zona l'hanno ben avuto. Quindi questioni estremamente contemporanee, anche per come si gioca la propaganda. Che ne so, relativamente alle questioni coloniali, ci sono i trattati sui confini, ci sono i trattati per la gestione delle acque del Nilo, e anche lì sì, è un'eredità, ma di che tipo? Una volta va bene un trattato, una volta va bene all'altro, una volta va bene l'altro trattato. Quindi diciamo, sì, se vogliamo dire che la presenza degli europei ha posto sul lungo termine elementi per i conflitti, però diciamo i conflitti sono da tutti i punti di vista completamente locali, legati da, e sì, anche perché ecco, avere questa visione piuttosto pericolosa, insomma, sono passati tanti anni, l'Africa è cambiata, e soprattutto in questa fase credo che sia il Corno d'Africa vivendo una fase di totale discontinuità rispetto a quello che ha vissuto fino ad oggi.
Senti, un aspetto che tu hai sottolineato è quello dell'utilizzo dei media, dei social media in questa guerra. Cioè una guerra anche di notizie false, una guerra anche in qualche maniera di creazione di odio del nemico, perché questa situazione poi viene è il frutto comunque di un lavorio che c'è stato anche prima per creare il nemico, per creare questo odio etnico. Cosa hai constatato rispetto all'utilizzo dei media in questa guerra?
Potremmo parlarne due giorni. parto da un esempio. Insomma, credo si sia capito che se ho l'interesse per quella regione geografica è perché in qualche modo insomma ho un legame. E l'altro giorno sono rimasto veramente colpito dalla diffusione di due report, uno di Human Rights Watch relativamente alle violenze commesse dall'esercito etiopico e un altro report di Amnesty International relativamente alle violenze commesse dai tigri. Allora, non entro nel merito dei due report, ma nei social network nessuno che si sia indignato per i contenuti dei report, ma hanno iniziato a veicolare in maniera esponenziale dall'una e dall'altra parte uno o l'altro report, come se occupare il cyberspazio dia valore e dall'altra parte sminuisca le vicende, e nessuno che si sia indignato invocando la pace. No, c'è una rincorsa in questo caso a essere vittima, ma per armarsi e andare contro. Quindi c'è questa narrazione pazzesca, cioè questo è stato proprio l'esempio che mi ha disgustato in questi mesi, perché è proprio finita l'umanità se di fronte a un crimine di guerra vi è una narrazione di questo tipo. Però poi questo era il primo esempio, diciamo che da giù non arrivano notizie, qualche cosa arriva dalle reti degli Oromo, dal Tigray arriva ben poco, quello che arriva da Addis Abeba sono le notizie ufficiali. E quindi io prima all'inizio dicevo ci sono tre fazioni, Una è il governo, e quando vediamo queste cose dobbiamo considerarlo uno un fronte guerrigliero, ma sono stati al governo, e poi c'è un fronte guerrigliero che non è mai stato al governo. È ovvio che le informazioni che arrivano da un governo vanno prese
con pinze.
Sì. Non lo so, negli ultimi giorni è partita questa campagna su Twitter, hashtag no more, mai più, ed è una campagna organizzata da parte etiopica. Diciamo che per certi versi in un perfetto spirito trampiano, e poi dirò perché ritengo certe posizioni del nazionalismo etiopico organiche a quello che è stato Trump, ecco. Quindi a un certo punto hanno iniziato a veicolare notizie contro gli Stati Uniti, tutto fake news, CNN, tutte le media statunitensi fake news, e ecco perché ritengo anche certe posizioni di tipo trampiano. Quello che viene detto sugli Stati Uniti in questo momento, se andiamo a vedere, un anno fa veniva detto nei confronti della Cina comunista, imperialista. Oggi sono gli Stati Uniti a essere imperialisti, colonialisti. L'anno scorso, perché hai presente il presidente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un tigrino, era accusato di essere stato eletto per volontà dei cinesi, in quanto membro del TPLF, di estrazione marxista, quindi comunisti, sono quelli che poi hanno governato con una feroce dittatura l'Etiopia dal 77 al 91, poi tigrini, e quindi ecco, il nemico erano i comunisti, i marxisti, i cinesi. Adesso si è tutto completamente ribaltato. I cattivi sono diventati gli statunitensi, che hanno congelato un accordo commerciale con l'Etiopia, hanno messo sanzioni contro alcune personalità eritree, e quindi è partita questa campagna No More, che può essere No More all'imperialismo americano, No More alla violenza dei tigrini, No More alle fake news, No More a tutto, ecco, un termine assolutamente trampiano, perché è di una vaghezza incredibile. E c'è una narrazione sempre pronta, c'è l'utilizzo di simboli del nazionalismo e del panafricanismo che vengono utilizzati in chiave utilitaristica, penso Malcolm X, penso Nkrumah, penso Kenyatta.
In maniera decisamente impropria.
In maniera impropria, viene usata molto poco Adwa, perché Adwa, che è sempre stato il vero simbolo del riscatto dei paesi africani, cioè quando nel 1896 i tigrini sconfissero gli italiani, Adwa si cita molto poco perché è nel Tigray, e quindi vorrebbe dire insomma, considerare i tigrini in un qualche modo
la radice, la radice, ecco, del riscatto.
10 giorni fa i social network sono stati chiusi in Etiopia per il tipo di messaggi veicolati da tutti, perché ripeto, io osservo di più quelli provenienti dal potere, il potere, certo, che ha in questa mano, a questo punto ha delle responsabilità. Sono stati chiusi i social network, lo stesso AB hanno cancellato Twitter, come fecero con Trump, un tweet in cui insomma invitava a reagire, ma in modo, diciamo, da guerriero.
Si sono sentiti anche termini come schiacciare gli scarafaggi, i nostri nemici, roba che fa venire i brividi, perché ricorda quello che diceva Radio Mille Colline in Ruanda nel 94.
Questo francamente no, perché io mi occupo di Ruanda anche, e sto molto attento vi possono essere legami. Infatti, se vuoi, dall'altra parte, da parte tigrina, le campagne sui social network è stop genocidio, stop genocide, e non prima di essere di fronte a una definizione di questo tipo, insomma, ce ne vuole. Se fosse un genocidio avremmo un contesto diverso. Certo, chiudere un territorio, non far arrivare aiuti, alla lunga può essere questo, ma non necessariamente un genocidio, è una guerra brutale che coinvolge anche civili, come la Siria. Ecco, nessuno in Siria direbbe che è importante un genocidio. E ecco, quindi anche da parte dei tigrini c'è una una mistificazione, una vittimizzazione. Dico certo. Questo perché a questo punto nessuno ha le sue ragioni. Dal punto di vista militare, una decina di giorni fa c'è stato uno slancio delle forze tigrine, degli Oromo, e i tigrini hanno presentato bene dal punto di vista della propaganda la loro avanzata, e, mentre gli Oromo sono arrivati a una quarantina di chilometri da Addis Abeba, si sono fatti vedere, annusare, sono guerriglieri, non occupano il territorio come un esercito. Nei giorni successivi ci sono stati ulteriori movimenti. Probabilmente hanno condotto questa avanzata per aprire un tavolo di trattative. Questo non è riuscito, a questo punto ci sono, non so, grossi punti di domanda.
Sì, sono...
francamente pensavo che potessero finirla con un intervento di qualche rappresentante dell'Unione Africana o dell'Unione Europea, ma non ci sono state nessun tipo di dialogo, e da quel lato le cose sono finite.
Vedremo se si scivolerà nella guerra civile o cioè, definitivamente con tutto il comparto del Corno d'Africa coinvolto, compreso forse anche il Sudan, l'Eritrea e a Gibuti comunque hanno cominciato a muoversi, a esercitarsi anche i grossi eserciti.
Ti dico, guarda, l'unico aspetto per cui interessa a tutte le forze straniere che venga mantenuta la pace è la presenza di nuove dighe, di altre dighe costruite nel passato che prospettavano per l'Etiopia un futuro come produttore di elettricità nei prossimi anni.
Infatti era della rinascita.
Ecco. La diga.
Il tempo naturalmente stringe, ti ringraziamo insomma del tuo contributo, poi insomma speriamo anche di risentirci per parlare e seguire gli sviluppi insomma di quello che accade in Etiopia. Per il momento ti ringraziamo e a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Salute. Ciao, ciao. Chiamo di mettere un brano musicale mentre ci prepariamo per la prossima, per il prossimo intervento, un intervento che occuperà della situazione nel Cono Sur con elezioni argentine e cilene. E allora, rieccoci nuovamente con il nostro ospite, pronto?
Pronto, buonasera a tutti.
Ciao, ciao. Con te noi vorremmo parlare un po' di questa tornata elettorale nel Cono Sur, ci sono state le elezioni, che, come possiamo definire, di midterm in esatto. Argentina, e soprattutto sì. Ci sono le elezioni questa fine settimana in Cile.
Sì, il momento elettorale nel Cono Sur, sì, in Argentina hai detto bene, l'Argentina ha lo stesso sistema politico degli Stati Uniti, quindi a metà mandato, sono passati già 2 anni da quando Alberto Fernandez è al governo, si elegge, si cambia metà del Parlamento e qualche provincia, qualche governatore, come è successo. E sono andate molto male le elezioni per il governo, nel senso che i peronisti che avevano per la prima volta il ritorno alla democrazia, il controllo sia della Camera che del Senato, hanno ottenuto la maggioranza al Senato per 2 seggi, ne hanno perso 5, quindi una maggioranza molto rificata, ma soprattutto hanno perso il controllo del Parlamento, del Senato, perché sono andati sotto di 2 senatori rispetto alla maggioranza. Quindi diciamo che si apre una fase nuova per questi prossimi 2 anni. Nella quale non avranno diciamo l'intero Parlamento per far passare le leggi senza problemi, ma dovranno cercare qualche alleato tra i 4 o 5 senatori che rappresentano liste locali, in realtà locali, con le quali dovranno appunto cercare un'intesa per andare avanti. E questo perché? Perché i tre fattori che hanno portato questa sconfitta elettorale, cioè alla fine, diciamo, se vogliamo fare i conti, sono rimasti 8 punti sotto il centrodestra, sostanzialmente, anche se anche lì è molto variegata la decisione del centrodestra, perché per tre motivi, dicevo. Il primo è stata la gestione della pandemia pessima, nel senso che l'Argentina insieme all'Australia sono due paesi al mondo che hanno avuto il lockdown più lungo, ma nel frattempo, per dei pasticci nel rapporto con i lavoratori, l'Argentina ha vaccinato molto in ritardo, perché si sono fidati al 100% dalle promesse della Russia con lo Sputnik, che poi la Russia non è stata in grado di mantenere, perché la Russia ha venduto sulla carta del quantitativo di vaccini che poi non era in grado di produrre, quindi hanno dovuto rincorrere Pfizer, AstraZeneca, eccetera, molto in ritardo per assicurarsi un po' di dosi. Adesso la situazione, diciamo, che si è normalizzata, perché più o meno il 70% è stato vaccinato, però questo è costato molto tempo e un fermo dell'economia molto lungo. Il secondo punto della sconfitta è stata proprio l'economia, l'inflazione che continua a aumentare senza controllo, e soprattutto questo anno e mezzo incessante fabbricazione di denaro, portando una svalutazione del peso che in un anno e mezzo è passato da 100 a 1 il rapporto col dollaro a 200 a 1, quindi c'è stata praticamente una svalutazione del 100%, e che ovviamente anche il welfare esistente in Argentina, che loro hanno aumentato, viene costantemente eroso da un'inflazione che si aggira attorno al 40-50% all'anno. Il terzo fattore della sconfitta è stata la divisione tra i peronisti. I peronisti, quando si dividono perdono, quando si mettono assieme vincono. Questa è una costante nella storia politica dagli anni 50 in poi del secolo scorso. Due anni fa erano riusciti a trovare una quadra con una formula che vedeva il centrista Alberto Fernandez e l'ala sinistra, se così si può dire, di Cristina Kirchner nel ruolo di vicepresidente. Hanno trovato una quadra con questa formula che è riuscita a conquistare appunto il voto centrista che gli è servito per vincere contro Maurizio Macri. Ecco, questa alleanza tattica per vincere le elezioni sta mostrando da almeno un anno delle crepe molto molto evidenti, perché poi peronismo, che non è un partito ma che è una specie di movimento dove c'è tutto il contrario di tutto, le diverse vedute sullo Stato, sul ruolo dello Stato, sul rapporto con i privati, sulla politica estera, sono venuti fuori implacabilmente e sono arrivati a questa elezione non dando un'idea di unità. Quindi sono stati i tre fattori che hanno penalizzato fortemente il governo e che, diciamo, se non riusciranno a in qualche modo a invertire come tendenza, tra due anni questo punto della sconfitta è quasi sicura, perché loro hanno perso la provincia di Buenos Aires, che è la provincia che dà la vittoria, che fa perdere o fa vincere le elezioni, e loro ovviamente ne avevano vinto due anni fa, adesso l'hanno perso in queste elezioni di rinnovo parlamentare. Se non riescono a invertire questa tendenza, tra due anni dovranno andare all'opposizione. Quindi è un panorama, diciamo, molto aperto, o comunque un segnale forte a metà mandato. Vedremo l'evoluzione.
Sì, poi c'era quest'altra tornata elettorale in Cile, dove c'è questo ragazzo che ha 35 anni, giovanissimo, Gabriel Boric, che si pone come alternativa a un altro personaggio che sostanzialmente riflette il vecchio regime. Boric, come Vallejo, viene da quel movimento dei cosiddetti pinguini, un movimento studentesco che, insomma, aveva dato un bello scossone alla società cilena, anche poi dopo le elezioni per l'Assemblea Costituente, anche se in realtà Boric è stato un elemento che in qualche maniera ha annacquato la potenzialità dell'Assemblea Costituente.
Sì, beh, diciamo che la sorpresa di queste elezioni, poi vedremo ovviamente domenica cosa succede, ma è che al ballottaggio non dovrebbe andare, almeno ai sondaggi, diciamo, agli ultimi sondaggi, non dovrebbe andare l'esponente, che una donna, l'esponente della vecchia coalizione di centrosinistra che ha governato per 30 anni il Cile, cioè l'alleanza tra socialisti e democristiani, che è molto lontana al momento di entrare in ballottaggio. Ma anche il leader, diciamo, della destra ufficiale un po' più presentabile che aveva vinto le primarie. Qui sono, in realtà sono due outsider che se la vedranno. Uno appunto è Boric, che ha un'alleanza con tutta la sinistra movimentista, i gruppi femministi, il Partito Comunista Cileno, cioè quella coalizione che tra l'altro ha vinto la città di Santiago l'ultima elezione, che esprime tra l'altro il sindaco alla capitale e che intesta nei sondaggi. L'altro è Khan, che è figlio di un soldato della Wehrmacht arrivato negli anni 50 in Cile, quindi meglio non indagare troppo sì. Per quale motivo un soldato tedesco nel 50 appariva in Cile, e che a parte di cosa avrà fatto suo padre, che comunque i figli non dovrebbero pagare le colpe, tutta la sua famiglia e lui sono stati all'interno dell'apparato della dittatura pinochetista, anche occupando dei posti importanti. Quindi non è quella destra di Piniera, diciamo, che è la destra del grande mondo del business, però che erano compromessi a un certo punto col pinochetismo. Lo stesso Piniera aveva sempre detto di aver votato no al famoso referendum di Pinochet, ma è proprio la destra pinochetista. E questo perché? Perché da un lato Boric rappresenta la rivolta, cioè tutto quello che è successo in Cile in questi due anni, che ha portato anche che sta portando anche alla riscrittura della Costituzione, e l'altro invece rappresenta l'ordine, cioè rappresenta la persona che si impegna a mettere in ordine una borghesia cilena che è molto spaventata dopo quello che è successo, e soprattutto è molto spaventata dalla prospettiva che ci sarà una Costituzione diversa e che sarà scritta dalla sinistra, perché la Costituente, la maggioranza della destra non è riuscita a tenere una minoranza di blocco della Costituente, quindi se, diciamo, tra le forze progressiste di diverso tipo possono scriversi da sole la Costituzione senza che la destra possa fare nulla. E il Presidente che sarà eletto adesso, non sicuramente non domenica, perché senz'altro si andrà un secondo ballottaggio. Il presidente che sarà eletto e che entrerà in carica a dicembre sarà il presidente che a maggio mi pare dell'anno prossimo dovrà mettere in vigore la nuova Costituzione. Quindi ecco, su questo diciamo che è una lezione di dimensione per la storia del Cile. Boric rappresenta comunque lo spirito che ha portato a questa richiesta di popolo di cambiare la Costituzione. Lui ritiene che il Cile sia tuttora ancorato in un sistema oligarchico di disuguaglianze, di privilegi, di casta, di etnia, eccetera, che è il sentimento delle persone, che milioni di persone che hanno manifestato e che hanno votato per una nuova Costituzione. Quindi è una scommessa tra il vecchio e il nuovo che avanza in questo caso a sinistra, e l'altro invece è il vecchio, che vorrebbe in qualche modo che il Cile continuasse a essere quel Cile che abbiamo conosciuto tutti, velato da Pinochet e conservato negli anni.
Ecco, faccio una domanda velocissima, ma l'accenno soltanto, poi ne parliamo un'altra volta perché ormai è tardissimo. Però tutto questo sembra un po' ripercorrere la storia, sia il vecchio sia il nuovo che avanza, ripercorrere un po' la storia del Sud America, questo costante contrasto, conflitto tra queste due modi di intendere, di pensare il Sud America dal punto di vista però politico. Entrambi si scontrano con un'economia che ormai dappertutto, in ogni nazione del Cono Sur è allo sfascio, ed è forse questo quello che si vuole cercare di nascondere dietro contestazioni, conflitti più politici che sociali, ecco.
Oh. Sì, sì, nel caso cileno in realtà il Cile è un produttore di un esportatore di prodotti strategici. La principale esportazione del Cile è il rame, che come sappiamo è una delle materie prime del mondo attuale, perché il rame per la comunicazione è tutto. E poi il Cile ha una grande economia agricola sul mercato delle primizie, le loro primizie viaggiano per il mondo, il loro vino si trova dappertutto, è una potenza nel mondo della pesca, è una potenza nel mondo della cellulosa, perché poi queste sono delle grandi lotte dei Mapuche nel sud del Cile, c'è stato distrutto buona parte del sud del Cile, i boschi di piante originali per piantumare eucalipto per fare piante di crescita veloce per la cellulosa o per il legname che poi viene comprato dall'Oriente. Quindi in realtà il Cile non è un paese che sta soffrendo una grande crisi economica come ad esempio i paesi dell'Atlantico come l'Argentina o il Brasile. Il problema del Cile in realtà è la ridistribuzione, ecco, sì. e l'accumulo
del capitalismo.
Del capitalismo cileno, che è un capitalismo da un lato molto moderno, cioè nel senso che è un capitalismo che ha saputo interpretare in tempi non sospetti le dinamiche della globalizzazione, e pur essendo un paese piccolo è riuscito più o meno a in qualche modo a trovare una strada. Però questa è la parte esterna del capitalismo cileno. La parte interna è quella di un paese formato da un'aristocrazia bianca forte, è il paese più conservatore del continente, dove la nascita, il colore della pelle, certo lì non parliamo di afroamericani, ma del mondo indigeno, vuol dire tutto, certo. con istituzioni scolastiche molto rigide, molto diverse tra il pubblico e il privato, del quale l'università è diventato di elite perché hanno introdotto quel sistema dei debiti che poi in parte è stato già rimosso, però comunque ecco, è il modello che è stato contestato in Cile più che la crisi economica che spinge la gente. Non c'è la disperazione economica in Cile, c'è l'impotenza, c'è la rabbia, se vogliamo, di un paese che è diventato l'orticello di un gruppo di famiglie, non perché lo sia sempre stato, cioè in parte lo sia sempre stato, ma soprattutto perché questi ultimi 30 anni sono state controriforme in continuazione che hanno modellato quel paese secondo le logiche neoliberiste, ed è una delle dimostrazioni di quanto siano fallaci le teorie della mano invisibile del mercato, la teoria dello sgocciolamento, cioè nel senso che il Cile è un paese nel quale i soldi sono girati, ma i poveri...
La ricchezza lo sgocciola verso il basso.
No, verso l'alto, in Cile verso l'alto.
D'altra parte è stato il campo di sperimentazione dei Chicago Boys di Milton Friedman.
Sfida alla gravità.
Sì.
Esatto. Sì, il campo di sperimentazione è vero e proprio, perché è stato il primo paese nel quale furono applicate le teorie della scuola di Chicago di Friedman, furono sperimentate in Cile e poi dopo arrivarono negli Stati Uniti con Reagan e in Gran Bretagna con la Thatcher, ma il laboratorio diciamo è stato proprio il Cile di Pinochet.
Senti, ti dobbiamo salutare perché ormai il nostro tempo è scaduto. Ti ringraziamo e insomma, poi ci risentiamo magari per commentare anche gli esiti di queste elezioni. Ciao, sì. A presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao. Ciao.
E allora finisce qui il Bastione di Orione. Abbiamo rosicchiato un po' i Link Frequencies, che insomma ci perdonerà nella sua magnanimità, speriamo. E va bene, allora ci sentiamo.
Gli restituiremo 7 minuti, sì. Prima o poi.
Ci sentiamo giovedì prossimo e rimanete naturalmente incollate e incollati alle magiche frequenze.
Nel frattempo, Mirka ha dato di nuovo Cadena Ser. Potete trovarlo in rete, che è piuttosto il nostro omologo locale nelle Canarie.
Ciao a tutti e a tutti.